Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi con Fabio Taggetti da Verona di Radio Rama, organo ufficiale dell'Associazione Italiana Radio Ascolto, parliamo del suo recente articolo dedicato alle stazioni di utilità. A termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme ad alcuni contenuti extra e al file audio da scaricare in podcast li potrete trovare visitando il nostro sito www.radiomagazine.net. email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Verona, dove abbiamo in linea Fabio Taggetti. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Ciao, buonasera. Ciao.
Ecco, Fabio Taggetti, come sapete, si è occupato di apprendimento della lingua inglese nella scuola, ha realizzato alcuni progetti molto interessanti e che sono venuti alla ribalta della cronaca specializzata del radioascolto. E naturalmente poi in questo periodo è impegnato nel settore editoriale con alcuni articoli che stanno comparendo su Radio Rama, che è l'organo ufficiale dell'Associazione Italiana Radio Ascolto. Diciamo, in questo periodo, se non vado errato, ti stai occupando di una branca del radioascolto molto interessante, un po' diciamo messa da parte in quest'ultimo periodo, che sono la ricezione delle stazioni di utilità, no?
Sì, l'ultimo articolo che è uscito, o il penultimo perché è uscito in ottobre, che è entrato in quella rubrica che sto tenendo da qualche mese, che si chiama Aiuto, sono un principiante, ho provato a ripercorrere, a rispolverare le stazioni utility, no? O stazioni di servizio, se vogliamo dirla in italiano, cioè i centri di controllo aereo, per esempio, o le stazioni meteo. La cosa che ho scoperto, ma relativamente una scoperta non certo grandiosa, è che ce ne sono ancora parecchi di queste stazioni, nonostante quello che sembra. Sembra che tutto vada via satellite o chissà su quali cose, invece le onde corte su varie frequenze, soprattutto dai 2 ai 5 MHz, sono ancora molto molto popolate. È stata forse anche una sorpresa anche per me, perché una radiolinea abbastanza semplice, un portatile, non è tonne 5, si riesce ad ascoltare molte stazioni, quasi tutte le stazioni europee di questi centri di controllo aereo, e alcune stazioni asiatiche, africane e perfino sudamericane. Quindi così, questo essere costretto a scrivere, costretto tra virgolette ovviamente, per un principiante, mi ha fatto un po', come dire, riscoprire un po' queste bande, queste trasmissioni, queste stazioni utility che ogni tanto fioccano, si fanno sentire a determinate ore del giorno sulle frequenze più basse normalmente.
Ecco, diciamo, è una passione che si è risvegliata, perché già in passato la coltivavi, Fabio?
Sì, ma sai, noi radio folli, radio magnetici, chiamaci come vogliamo, abbiamo questi alti e bassi, questi cicli, questi interessi ciclici, no? La radio è talmente vasta come interessi, c'è veramente, lo diciamo sempre, no? Non è una battuta, c'è veramente di tutto, e ogni tanto ci si concentra, che so, sulle trasmissioni digitali, allora per un mese ascolti quelle. Ogni tanto riscopri una voce stranissima che parla in russo e non si capisce bene cosa dice, oppure una stazione numerica cinese, e allora vado da qualche mio alunno cinese che mi dice: guardi che sta dicendo dei numeri, E allora poco alla volta, ciclicamente, si riscoprono queste, tra le pieghe delle onde radio si riscoprono queste cose.
Ecco, diciamo che in quest'ultimo periodo l'avvento delle nuove tecnologie, soprattutto i sistemi di radionavigazione satellitare, i GPRS e i satelliti a orbita bassa, hanno fatto un po' convogliare l'interesse su altri sistemi di controllo, per esempio del volo aereo. Però ecco, diciamo, la politica è quella, insomma, di mantenere più sistemi in piedi per evitare che, se non funziona un altro, ne subentra uno in sostituzione. Questo, se non vado errato, di aver capito, no?
Sì, credo proprio che sì, che sia proprio così, insomma, nel senso che io ho un nipote che è diventato da poco pilota Lufthansa e mi dice che sulle onde, così, sulle onde corte, questi centri sono destinati a scomparire poco alla volta. Però fanno comodo e soprattutto servono come riserva di sicurezza nel caso che altri sistemi falliscano. Sappiamo che magari con 5, 6 o 7 sistemi è difficile che parta tutto, però non si sa mai, sai che quando succede, succede, queste cose non puoi mai saperle. Allora le vecchie onde corte sono molto più affidabili perché, come sappiamo, rimbalzano continuamente, coprono aree molto molto vaste e quindi danno, come dire, qualcosa in più a livello di sicurezza, di comunicazione, evidentemente.
Amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono da Verona, Fabio Saggetti, ospite della nostra trasmissione. Facciamo una breve pausa, se siete d'accordo, poi riprendiamo il nostro discorso.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Verona, dove abbiamo in linea Fabio Taggetti, che diciamo saltato alla ribalta delle cronache per il suo esperimento di insegnamento della lingua inglese nelle scuole, grazie all'utilizzo delle radio, della radio e delle trasmissioni che arrivano nel nostro paese dall'estero, e in questa occasione ci sta parlando del suo recente articolo su tutt'altro tema, che è quello delle stazioni di utilità, che prima andavano esclusivamente su onde corte, erano delle stazioni che servivano alle torri di controllo, agli aeroporti, per controllare il volo degli aerei, per la loro sicurezza, il volo degli aerei, la navigazione delle navi, per scopi di protezione civile e cose del genere. Adesso un po' soppiantati dalle nuove tecnologie, dai sistemi di radionavigazione satellitare GPRS, dai satelliti a orbita bassa. Ecco, nella fattispecie, Fabio, che cosa è possibile ancora ascoltare, no, su onde corte a livello di stazioni di utilità? Ecco, per esempio, mi viene da ricordare radiofari e stazioni di tempo e frequenza campione. Ecco, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che cos'è una stazione di tempo e frequenza campione?
Sì, è molto facile, adesso sono pochissime tra l'altro, perché ogni anno ne scompare qualcuna. Sono stazioni che trasmettono, hanno un'unità di tempo che trasmettono proprio in fonia questi impulsi uno al secondo. Ce ne sono di queste in Canada che si possono sentire dall'Italia senza problemi, ce n'è una in Canada su due o tre frequenze, ce n'è un'altra cinese che arriva intorno sui 5 MHz, esattamente credo siano proprio 5 MHz, adesso vado a memoria, e che si sente molto bene anche questa. E ci sono questi impulsi, ovviamente uno al secondo, e poi quando alcune ai più 15, ai 15 minuti o ai 30 minuti, e poi naturalmente all'ora intera, danno la loro identificazione in voce. Addirittura quella canadese la dà ogni minuto, se non ricordo male, adesso è un po' di tempo che non l'ascolto, ma è così. Non sono, come dire, non sono di un grandissimo interesse, perché ascolti dopo 30 secondi, un po' così, non è...
Erano delle stazioni queste, sono tuttora delle stazioni queste che servono a calibrare anche gli strumenti, vero?
Certo, perché sono, sì, sicuramente sono precisissime, perché perdono un secondo a distanza.
Ecco, noi fino a qualche tempo fa ne avevamo una a Torino, vero?
Sì, beh, ma sono molti anni che non esiste più questa, evidentemente, era a Torino, sono molti, molti anni che non esiste più. C'è qualcuno che ha ancora delle registrazioni d'epoca, diciamo così, ma...
Nella famosa IBF, Seigneur Horaire, Frequence, Talon e cose di questo genere, era l'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris che tuttora manda il segnale orario che viene trasmesso dalla RAI, dalla Radio Televisione Italiana, no?
Sì, certo, e tra l'altro questo potrebbe, come dire, portarci a un altro discorso che è quello delle decodifiche digitali, perché il nostro amico Andrea Russo, per esempio, ci ha indicato tempo fa come decodificare questi strani segnali che ci sono prima del segnale orario, che si sentono anche in FM e che nascondono, un po', tra virgolette, nascondono altre informazioni. Difatti, ascoltare, tornando un po' a bomba, ascoltando le stazioni utility, sono in aumento, questo l'ho notato da qualche anno e si vede anche sulle pagine di Radiorama, se vuoi, c'è un aumento esponenziale di questi sistemi di trasmissione digitale. Ne nascono ogni giorno, hanno queste strane sigle, FSK per esempio, che non è tanto strana, però ce ne sono tantissime, sono militari, sono stazioni di vari tipi, e lì bisogna però ovviamente avere a che fare con un computer, avere a che fare con un programma di decodifica che magari fa vedere non solo i fax.
Decisamente indecifrabili, perché ci sono dei calcolatori dall'altra parte, ci sarebbero degli aneddoti molto interessanti da raccontare su questo tipo, su queste tematiche, tipo, ma eravamo nella Seconda Guerra Mondiale quando c'era la macchina per decodificare l'Enigma, no? Per decodificare i segnali delle forze armate tedesche, no?
Sì, Enigma era una di quelle tedesche che mandava i segnali in codifica, no? E poi c'erano gli inglesi dall'altra parte che avevano il loro genio dell'informatica che si chiamava Alan Turing, che aveva scoperto il modo di decodificarli, e da lì c'è stato proprio uno sviluppo anche dell'informatica, ovviamente, e se ne parla ancora adesso, quindi figurati.
Ecco, diciamo, spesso di queste tematiche se ne parla anche a Radiorama, vero?
Sì, su Radiorama ci sono tre o quattro collaboratori che sono ogni mese fanno ascolti veramente incredibili, sia per quantità che per qualità. A me piace qualche volta appunto leggere tutti questi nuovi nomi, nuovi sistemi che appaiono e che, come dicevi giustamente tu, sono praticamente non codificabili, perché hanno magari più livelli di decodifica, quindi sono praticamente impossibili da capire cosa dicono, insomma, al di là di quelli alfanumerici che si ascolta, per esempio, sugli 8.992 kHz che arrivano da una base americana, che dice anche chi sono, cioè loro dicono semplicemente siamo questi, e questi sono i numeri, le cifre, le lettere, ma è chiaro che chi ha la chiave per decrittare capisce, e noi possiamo soltanto ascoltare, evidentemente.
Ecco, questa sera abbiamo parlato di un argomento estremamente interessante, veramente interessante, con Fabio Taggetti, che ringraziamo per essere stato con noi, e speriamo di riaverti di nuovo il nostro ospite, Fabio.
Sicuramente, grazie a te, un saluto a tutti quanti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Conto corrente bancario su due opera anche via internet, cellulare e telefono, sono oltre 16 milioni, infatti i conti abilitati ad almeno uno dei canali alternativi allo sportello tradizionale, il 50% oramai dei conti, ovvero il più 10,7% rispetto al 2008. Internet è il canale preferito dalle famiglie italiane, che online fanno bonifici e pagamenti, ricaricano le prepagate, comprano e vendono titoli, naviga il 48% dei conti correnti, e la fotografia ABI, Associazione Bancaria Italiana, che emerge dal settimo rapporto sulla multicanalità delle banche messo a punto dal consorzio Bancomat. Lo studio è stato condotto su un campione di 283 banche del 31 dicembre 2009. Per quanto riguarda l'internet banking, i conti correnti abilitati ad operare in rete sono 15,5 milioni, in aumento del 17,7% rispetto al 2008. Di questi, 4,2 milioni sono quasi esclusivamente online. Anche quest'anno la consultazione dell'esatto conto è l'operazione più frequente, in media 2,4 volte a settimana. Al secondo posto invece si confermano i bonifici. Nel 2009 ne sono stati fatti 58,4 milioni via internet, pari al 47% del totale, per un valore complessivo di oltre 98 miliardi di euro. Il phone talking cresce del 26,5%, come pure i pagamenti online, le ricariche del cellulare, le ricariche della carta prepagata. Il mobile banking, conti abilitati via telefonino, sono ora 6,2 milioni. In tutto, infine, la fotografia dell'Associazione Bancaria Italiana e i conti abilitati alla compravendita di titoli via internet sono 4 milioni stabili, solamente questi rispetto all'anno 2008. Jamie Thomas Russett è stato definitivamente riconosciuta colpevole di violazione della proprietà intellettuale e dovrà pagare $62.500 per ognuna delle 24 canzoni scaricate attraverso il servizio di file sharing Kazaa. La Recording Industry Association of America, RIA, l'organismo che rappresenta l'industria discografica americana, si è detta soddisfatta della sentenza con la quale l'appello presentato alla donna del Minnesota è stato respinto. Dopo la prima condanna nel 2007 il processo era stato annullato e poi era ripreso, concludendosi nel luglio dello scorso anno con una ingiunzione al pagamento di complessivi $1.92 milioni in diritti d'autore e copyright a 6 società discografiche: Capitol Records, Sony Music, Artist Records, Interscope Records, Warner Bros. Records e UMG Recording. Altre cause analoghe sono state avviate negli Stati Uniti e in genere si sono concluse con un accordo per cui coloro che avevano scaricato da internet hanno accettato di pagare un rimborso compreso tra i $3.000 e i $5.000. La pubblicità online in Italia vale 1 miliardo di investimenti, ma l'obiettivo è quello di triplicarli entro il 2014. Tra questo punto di partenza e l'auspicato punto di arrivo si è sviluppato il 3 e 4 novembre scorso il forum milanese dello IAB, Internet Advertising Board, un evento dedicato all'advertising, alla pubblicità in rete, ma da sempre occasione per capire come cambia il web e come conseguentemente il mondo in questo settore. Per questa ragione i relatori non sono stati scelti solamente tra gli specialisti, ma anche tra i più autorevoli osservatori della società della comunicazione. L'Italia, si sa, soffre di una situazione di arretratezza complessiva nello sviluppo della tecnologia digitale. I dati parlano di una rete a banda larga sviluppata solamente sul 20% del territorio, in ritardo sul resto d'Europa anche in termini di investimenti nel settore. L'e-commerce nel nostro paese pesa solamente per lo 0,8%, mentre la Francia viaggia intorno al 4,9% e la Gran Bretagna sfiora il 10%, un dato che non stupisce se si pensa che un terzo delle aziende italiane non è in rete e il 35% delle società non ha ancora un sito web. Il bilancio dello IAB Forum 2010 tenta di presentare una crescita del 15% dell'advertising online rispetto all'anno precedente, per passare dal 1 miliardo di euro del presente anno ai 3 miliardi del 2014 occorrerà investire in formazione, ma non solo. La pubblicità su internet dà grandi opportunità, ma anche molte incertezze. I formati sono troppi e non standardizzati, come invece avviene per la carta stampata e la televisione, e alcuni settori di grande interesse come i social media non danno ancora garanzie sui sistemi di misurazione dell'efficacia delle campagne pubblicitarie. Su questo interviene AudiWeb, che promette nuovi strumenti di misurazione dell'audience per raggiungere il pubblico su tutte le piattaforme, su tutti i canali di comunicazione, video inclusi. Ma su tutti i temi lo IAB garantisce battaglia per riuscire davvero a fare il salto di qualità nei prossimi 4 anni. E nell'era delle nuove tecnologie c'è anche chi ha inventato un computer a manovella, così come già fatto qualche anno fa per la radio. L'organizzazione non profit One Laptop for Child, infatti, ha messo a punto un personal computer del tutto speciale, capace di funzionare senza corrente elettrica. Il computer a manovella, già proposto ai bambini di diverse comunità africane, punta adesso a conquistare il vasto mercato dei senza PC anche negli Stati Uniti, gli insediamenti eschimesi in Canada e le colonie Amish. proprio gli Amish potrebbero approfittare dell'invenzione per superare la loro proverbiale ritrosia nei confronti delle moderne tecnologie, riferisce la rivista di Atlantic. Il computer infatti non è dotato di modem, di connessione telefonica o internet, di programmi esterni, di schede audio e video, di giochi. Per motivi religiosi, infatti, gli Amish non usano alcuna tecnologia moderna, dalla corrente elettrica alle auto. E naturalmente sul nostro sito web www.radiomagazine.net potete trovare altri contenuti extra, tra cui alcune proteste riguardo l'accessibilità RAI a disabili e alcune notizie circa l'immissione sul mercato anche in Italia di ricevitori con tutte le frequenze delle onde corte. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.